che dia un supporto sia agli studenti, ma anche agli insegnanti e alle famiglie, su studenti soprattutto non certificati. Cosa vuol dire? Che non hanno già il sostegno di un insegnante di sostegno, di un educatore, non hanno una certificazione e non hanno tutta una rete educativa intorno di sostegno. Ecco, questo è dovuto soprattutto all'osservazione sempre più puntuale sul fatto che i ragazzi vivano un disagio molti ragazzi vivono un disagio che si manifesta in maniera eclatante a scuola, ma anche fuori dalla scuola, un disagio di interazione sia con i pari che con gli adulti. Vedremo, insomma, adesso io non posso dire niente ovviamente perché è in corso, vedremo poi a fine maggio-giugno nella consuntivazione che cosa sarà successo. Rispetto poi al CPA, è già stato detto appunto sede decentrata a tutti gli effetti, scuola per gli adulti in cui si svolgono corsi sia tecnici che linguistici, si ottiene il diploma di terza media e le certificazioni di italiano per stranieri. Attualmente nella scuola Da Vinci è previsto, come diceva l'assessore Pozzo, il trasferimento poi nella nuova scuola Gobetti, proprio per lasciare libero un'ala all'istituto Da Vinci che oramai è in espansione, quindi ne avrà bisogno. Sempre parlando di Gobetti e Monaca, ecco, non l'ha detto l'assessore Pozza, però durante tutto il trasferimento c'è stato un intervento massiccio, ovviamente, del settore manutenzione per dei lavori di adeguamento. Per quello che riguarda il settore istruzione, abbiamo semplicemente allargato un po' quella che era la spesa prevista per i traslochi, lo sgombero dell'ENAIP, e abbiamo aggiunto a questa il trasferimento degli arredi da Gobetti a Monaca. Aggiungiamo appunto che abbiamo sempre in mente anche la scuola paritaria di Maria Bambina, in cui la convenzione sta giungendo a termine, il triennio, e in cui ogni anno comunque è stato previsto un contributo economico straordinario. Ma anche qualora necessario, qualora fosse stato richiesto, è stata fornita anche l'assistenza educativa. Due parole brevi sull'associazionismo. Possiamo dire che anche lì, a partire dal 2022, sono riniziate le attività un po' a fatica. C'è stata quella parte importante di riassegnazione delle sedi che si è svolta a fine 2021. Finalmente sono arrivate tutte a scadenza nello stesso periodo e quindi saranno poi a scadenza tutte insieme a fine 2025. In questo momento l'ufficio si sta semplicemente occupando della gestione dei canoni per quello che riguarda le sedi e delle quote delle utenze. Si è proseguito con alcune attività sulla riforma del terzo settore, ma soprattutto quello che è importante è ripresa la festa patronale, che è un momento in cui le associazioni ovviamente danno un fortissimo contributo e hanno anche il loro weekend dedicato alla dimostrazione, insomma, di quelle che sono le loro attività alla cittadinanza. In quanto ai numeri, da un breve controllo, ma si può vedere anche in giro in questo periodo per quanto riguarda i primi mesi del 2024, siamo tendenzialmente ritornati a quelle che erano le attività del 2019. La totalità degli eventi del 2023 è stata di 257 eventi fra quelli della cultura e quindi quelli gestiti direttamente dall'ente e i patrocini alle associazioni contro 267. Quindi direi che non era scontato affatto. Non era scontato affatto, ma le associazioni sono ritornate in piena attività, in piena vitalità, infatti lo si può notare in giro. Un breve accenno alla parte sull'integrazione e le pari opportunità. Vabbè, vado veloce sul fatto che comunque noi abbiamo un SAI sul territorio, un Sacra Famiglia, quindi un sistema di accoglienza e integrazione che si chiama il centro del sé stante, ha 17 posti per adulti ordinari è stata rifinanziata la triennalità 23-25, quindi per il 23 si è andato in proseguo e per il 24-25 si è ribandito. Ancora il vincitore è un raggruppamento guidato da Istituto Sacra Famiglia e della Farsi Prossimo, che è un'ente del terzo settore, e questo progetto durerà quindi fino a fine 2025 con l'opzione di un rinnovo di un anno se verrà rifinanziato. Quello che è stato però di cui sono più orgogliosa, diciamo, è il fatto di essere riusciti comunque a creare degli eventi culturali che coinvolgessero comunque sia gli ospiti del centro che poi coloro che si trovano sul nostro territorio, e penso anche ai rifugiati ucraini piuttosto che di altre nazionalità, si trovano sul nostro territorio e sono, diciamo, devono essere integrati anche, bisogna dargli la possibilità di essere integrati anche all'interno delle attività che facciamo noi. Quindi delle nostre attività culturali. La giornata del rifugiato è la giornata per eccellenza in cui queste attività vengono svolte. Abbiamo in biblioteca insieme all'assessore Pozza e quindi alla parte sportiva abbiamo presentato un libro, abbiamo organizzato il secondo torneo dei popoli, che è un'occasione veramente bella per il territorio di creare qualcosa insieme, un evento culturale insieme, sia le nostre associazioni che poi invece gli enti del terzo settore che sul territorio si occupano dei migranti, ed è stata una vera festa. E rifarlo per il secondo anno vuol dire comunque creare qualche cosa di continuativo. Per quanto riguarda poi invece le pari
Dobbiamo un po'
opportunità,
chiudere, un pochino
chiudo.
stringere.
Per quanto riguarda le pari opportunità, noi siamo all'interno di una rete e in questa rete, la Rosa dei Venti, ci sono due ambiti, uno è quello corsichese, noi continuiamo nelle azioni soprattutto di conoscenza del centro antiviolenza e quindi di tutte quelle che sono le modalità per accedervi. Lascio la parola al sindaco Gattuso, se poi ci sono delle domande, ovviamente
Direttamente lei.
sono disponibile.
Mi salta completamente, no? Io volevo dire che non c'era più tempo per il sindaco Gattuso, ma mi dicono che invece se gli ha dato la parola direttamente. Ok, l'ultimo intervento allora, un minuto per pagina. Ok, prego.
Buonasera a tutti. Allora, io ho pochi numeri, tanto hanno parlato tutti di numeri. In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 2023, in qualità di sindaco pro tempore in carica, desidero rimarcare alcuni aspetti tra quelle che avete già ascoltato dagli assessori, che ritengo molto importanti per la nostra comunità e per la nostra idea di amministrare Cesano Boscone. Sui numeri del bilancio avete già sentito l'assessore Ursino, al quale va il mio ringraziamento perché il documento illustrato questa sera, ancora una volta, conferma la solidità finanziaria del Comune e il grande impegno nel perseguire l'equità fiscale e politiche innovative per la nostra comunità. Apro una piccola parentesi. In seguito al fatto di cronaca avvenuto notte scorsa, come avete letto, si è trattato di una questione familiare e di gelosia. I due individui non erano neanche di Cesano, erano per caso. Non ha nulla a che fare con questioni di criminalità. Cesano Boscone è una città sicura e sulla sicurezza abbiamo investito ingenti risorse e continueremo a farlo, sia dotando la polizia locale di nuovi strumenti e mezzi, sia potenziando il sistema di controllo del territorio con le telecamere. Abbiamo nel 2023 aggiunto alle 30 telecamere altre 50, i lavori sono partiti prima, ma l'attivazione, l'abbiamo fatta nel 2023. 30 telecamere sono le telecamere del bando Lumen, più altre 5 telecamere le abbiamo ottenute con un cofinanziamento dal Ministero dell'Interno con un cofinanziamento, quindi costa 80.000 euro, era il 50%. Le telecamere sono telecamere omologate a lettura targa che hanno avuto, sono state installate nei varchi di Cesano, dove riusciamo a controllare le entrate e le uscite, quindi di tutto. Se succede qualcosa, ultimamente si parla Cesano non è più sicura, ma non sono state anche attraverso le telecamere, attraverso le forze dell'ordine, nessuno, tutto quello che è successo è stato quindi verificato, e anche sono state arrestate anche le persone. Quindi grazie anche a questa tecnologia, che rispetto ai vigili e agli agenti sono sempre presenti sul territorio. Quindi adesso abbiamo 80 telecamere, perché abbiamo aggiunto altre 14 partecipando a un bando Parchi Sicure della Regione Lombardia. Parco Sicure, quindi queste 14 telecamere sono state installate e collaudate al Parco Pertine, sono state collaudate a settembre 2023, quindi ne abbiamo sul territorio 80. Come tutti sappiamo, questi ultimi sono stati anni del tutto particolari anche per la comunità cesanese, perché abbiamo dovuto affrontare un'emergenza come non si era mai vista, che ha messo a dura prova ogni famiglia, così come la stessa attività dell'ente comunale. Oltre a tutte le terribili istanze dell'emergenza sanitaria, il Covid ha portato con sé misure di chiusura prima e di blocco poi per le molte attività economiche e realtà sociale. Una grave prova durata mesi, che ha trovato risposta nell'unità della comunità cesanese e negli sforzi organizzativi che il Comune ha dovuto affrontare e superare. Per supportare il commercio locale colpito dalla crisi sanitaria, abbiamo messo a disposizione degli esercenti e delle imprese 300.000 euro, oltre a 140.000 euro di fondi come sgravi per la Tare. Abbiamo inoltre siglato una convenzione con la Camera di Commercio per garantire il progetto Imprese in un giorno, per assicurare l'apertura rapida di nuove attività che possono far crescere il tessuto economico cittadino. Quindi è lo sportello unico attività produttiva o SUOP. Grazie all'impegno della Protezione Civile, della Polizia Locale, di tutti i settori del Comune, possiamo dire che abbiamo retto l'urto di una prova così impattante sulla vita di tutti. Una difficile prova che però ha permesso di testare le elevate competenze del personale comunale e del volontariato cittadino. Il periodo che è seguito è stato altrettanto eccezionale, perché abbiamo avuto la possibilità di agganciare la ripartenza delle attività sul territorio alla ripresa generale sostenuta dalle misure del PNRR. Un'occasione che a Cesano, più che in altri comuni, è stata colta fino in fondo. Grazie a un'idea politica portata avanti prima fra tutti da allora sindaco Simone Negre e dall'assessore Marco Pozzo. Idea e azioni concrete, condivise e perseguite senza esitazione dal sottoscritto e dall'intera giunta comunale. Oggi stiamo lavorando per concretizzare gli interventi per i quali siamo risultati aggiudicatari di fondi PNRR. Il 2023 e questa prima parte del 2024, infatti, ci vedono soprattutto impegnati nell'attività conseguente, ossia la progettualità di dettaglio e gli iter di assegnazione dei lavori, come ci ha ben spiegato l'assessore Pozzo. Il nucleo centrale del consuntivo del 2023 sta proprio in questo, nello sforzo chiesto agli uffici di portare avanti progetti complessi e importanti in un numero mai visto a Cesano. Uno sforzo possibile grazie all'impegno straordinario di professionisti di livello che lavorano nel nostro comune. Il 2023 è stato poi caratterizzato da altri due fattori eccezionali. Il primo è l'avvio, come ha detto l'assessore Pozza, della raccolta differenziata puntuale, un passo avanti per migliorare il servizio e per riuscire a raggiungere quegli obiettivi ambientali, meno rifiuti indifferenziati, più benefici per tutti, ai quali il nostro comune è molto sensibile. Si è trattato di un passaggio certamente complesso, tuttora in corso, che ha assorbito molte energie, ma che sta già dando i primi frutti. Anche su questo è stato, come è stato approvato, come ho detto prima, dettagliato dall'assessore Pozza. Una sfida non facile, per la quale i cittadini raccoglieranno i primi frutti fin dal 2025. Il secondo fattore eccezionale è stato il nubifragio del 25 luglio e del 26 di agosto, che ha pesantemente colpito il territorio, causando disagi eccezionali e altrettanto eccezionali impegni nei mesi seguenti per ripristinare gli ingenti danni. Anche in questo caso gli uffici hanno reagito prontamente e vorrei ringraziare tutti per il loro impegno. Una volta di più abbiamo visto adoperarsi il meglio della comunità cesanese, con una schiera di persone che sono volontariamente scesi in campo per rispondere all'appello del Comune, come ha detto prima l'assessore Palladino. Un forte senso di comunità e di partecipazione sul quale si era soffermato anche l'assessore Palladino. Ci tengo a fare un rapido cenno ad altri tre ambiti significativi dell'impegno e della volontà politica di questa amministrazione. Da una parte il supporto alla scuola e al mondo dell'associazione. In particolare il 2023, come ha precisato l'assessore Ravase, è stato particolarmente ricco di iniziative. Anche per la scuola è stato fatto tanto. E i progetti che abbiamo portato avanti sono diventati un modello per molti altri comuni. Vi è poi l'ambito delle politiche sociali, con risposte non sempre facili, ma spesso innovative alle esigenze del territorio. Esigenze che sono varie e vanno dall'invecchiamento della popolazione al disagio giovanile, ai problemi di inclusione. L'assessore di riferimento Mara Rubic ci ha illustrato le principali politiche promosse nel corso dell'ultimo anno. Permettetemi per chiudere un ringraziamento all'assessore Ursino per quanto riguarda le politiche della casa, che ha messo misure importanti per venire incontro ai cittadini che si trovano in difficoltà. Quindi, grazie, volevo solo aggiungere un'ultima notizia che è arrivata ieri. Allora, Regione Lombardia ha approvato il nostro progetto di riqualificazione centrale radio della Polizia Locale, passando così dal sistema analogico, che ormai è obsoleto, a quello digitale, migliorando il servizio con un costo, con un cofinanziamento del 50%, il costo totale è 40.000 euro. È stato approvato anche il regolamento nel 2023 della protezione civile, ormai l'abbiamo fatto a novembre, inserendo i gruppi comunali tra enti del terzo settore. Abbiamo anche installato 5 defibrillatori sul territorio, il costo è di 13.000 euro. Chiudo perché altrimenti mi...
Ora, Presidente... No, grazie. Anche perché adesso apriamo la discussione, ci sarà modo di... se serve intervenire di nuovo. È aperta la discussione, per chi è collegato o mi scrive un messaggio oppure apre il microfono e mi chiede di intervenire. Per quelli in sala aspettiamo il primo intervento, poi di solito si sblocca tutto. No, volevo dire, tutto a posto poi... Sì, no, squadra manutenzione, chi si occupa di manutenzione controlla e mette a repentaglio la propria incolumità. Era un collaudo. Detto, è esposta al MoMA di New York davvero questa sedia. Sì. La disegnata Piretti per Plia, non mi credono, ma è davvero esposta al MoMA di New York. È bellissimo. Era bellissimo. Chi è che vuole intervenire per rompere il ghiaccio?
Tu, Enzo.
Devo dire la solita frase, chiudo la discussione. Così qualcuno interviene, ormai è un po' di... Me la eviterei, grazie. San Felici, prego.
Se leggete la relazione, vi accorgerete che gli interventi principali sono quelli legati al PNRR. Nell'integrazione alla nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 ci sono elencati per i diversi ambiti di intervento 16 progetti per un ammontare di oltre 6.500.000 euro. Non male per un'amministrazione che con l'assessore Pozza aveva creato allarmismo sul taglio delle risorse destinate al PNRR da parte del governo Meloni. Questa è la giunta dei proclami, delle promesse e delle buone intenzioni, ma al momento, dopo 5 anni, avete messo soltanto una rete arancione nel giardino della Monaca in via Vespucci, impedendo ai bambini di utilizzare il giardino con la bella stagione. Già, perché i lavori per la realizzazione del nuovo polo dell'infanzia che avrebbero dovuto partire lo scorso novembre non sono ancora stati avviati. Non vorrete farci credere che qualche mucchio di terra rovesciato sul prato rappresenti l'inizio del cantiere? L'assessore al patrimonio non è molto fortunato con le opere pubbliche. Qualche giorno fa abbiamo fatto un sopralluogo presso l'ex palazzina Minori in via Pogliani e abbiamo potuto verificare che nonostante la struttura sia di recente costruzione è fortemente ammalorata ed oggetto di gravi infiltrazioni. Acqua scrosciante dal soffitto che allaga il pavimento, umidità di risalita, muffe alle pareti, cattivi odori. L'assessore Pozza ha candidamente ammesso sui social di aver scoperto gli ammaloramenti il giorno prima del nostro annunciato sopralluogo, ma ormai quasi un anno che quell'edificio giace abbandonato nel centro storico di Cesano. Veramente non vi siete accorti di nulla? È così che amministrate una città? Non ci sono soltanto piste ciclabili in una città, c'è un patrimonio pubblico da gestire e da valorizzare. Ma capisco che questo non rappresenti una priorità per un'amministrazione che verrà ricordata per aver chiuso la scuola primaria Gobetti e trasferito i bambini in via Vespucci, causando disagi a decine di famiglie del Tessera. Scrivete nella relazione che sono state effettuate le visite di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo oneri dall'operatore che ha costruito la Lidl e che ad oggi il collaudo tecnico non è concluso perché il collaudatore ha rilevato alcuni difetti nell'esecuzione degli interventi che sono stati contestati all'operatore. Dato che tra le opere di urbanizzazione è ricompresa anche la contestata pista ciclabile di Via Grandi, quella che termina il suo percorso proprio sull'incrocio che affaccia sul supermercato, vorremmo sapere di quale contestazioni si tratta. Le nostre perplessità sulla ciclabile in via Colombo, inutile duplicato di quella di via Vespucci, sono note, pertanto non mi soffermo oltre. Sulla storia infinita della piscina potremmo discuterne ore. Senza ripercorrere la storia ventennale della struttura, ricordo a questo Consiglio che l'avvio dei lavori era previsto per l'estate del 2021, ma ad oggi del cantiere non c'è traccia. L'ex sindaco Simone Negri, anticipando il candidato sindaco, ha annunciato al mondo che a breve vedremo la recinzione rossa dell'ennesimo cantiere elettorale. Mi limito a ricordare in questa sede che la piscina è già costata 1.650.000 euro per la transazione con il Monte dei Paschi di Siena, che cuba un investimento di 10 milioni di euro, oltre ai costi per la realizzazione di 250 posti auto e delle opere fognarie che saranno a carico del Comune. Quando e se verrà mai realizzata, quanto ci sarà costata? Tra le promesse non mantenute e puntualmente riportate anche in questo rendiconto c'è la navetta che avevate promesso in campagna elettorale, anche in questo caso a 2 mesi dalle elezioni della navetta non c'è traccia. L'unico intervento realizzato sul territorio è targato Regione Lombardia, la ristrutturazione degli edifici popolari, il più grande intervento di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica realizzato in Italia, 31 milioni che la Regione ha deciso di investire su Cesano Boscone. La gestione dei rifiuti al Tessera è un fallimento, altro che vantarsi dei risultati raggiunti con la differenziata. Nel corso del 2024, scrivete nella relazione, si valuteranno i dati raccolti e si stabilirà la data di inizio del nuovo sistema tariffario puntuale. A che punto siete? Cosa volete fare per migliorare il sistema di raccolta al Tessera? Il questionario anonimo che avete promosso è una barzelletta. Vi siete accorti che chiunque può compilarlo più volte, anche un non cesanese? Da ultimo mi sia consentita una riflessione. Questo mandato indubbiamente è stato caratterizzato dalla pandemia e da tutto ciò che ne è conseguito e in più occasioni, e su questo siamo d'accordo con Sindaco e Giunta, è stato riconosciuto il giusto ruolo dei volontari della Protezione Civile, protagonisti di quei giorni e punto di riferimento per tanti cittadini. Ma com'è possibile che con un bilancio così solido e questi incredibili avanzi di cassa di cui vi vantate, per la locale Protezione Civile a bilancio ci siano solo delle briciole? Insomma, anche questo rendiconto rappresenta il fallimento dell'amministrazione targata Partito Democratico e dunque il voto di Fratelli d'Italia sarà contrario.
Bianchi, prego.
Grazie. Allora, volevo intanto ringraziare la capo San Felici per tutta, diciamo, la puntualità che ha messo nel suo commento e nella sua relazione. Io però volevo soffermarmi brevemente su un punto secondo noi molto importante, che è stato toccato appunto dal vice sindaco Gattuso, che è la sicurezza. Abbiamo avuto un esempio appunto adesso qui in aula. E parto appunto da quello, dal grave fatto di cronaca che è successo questa notte, la scorsa notte. Si parla di un accoltellamento mortale, ma non c'è solo questo. Cioè, l'accoltellamento è avvenuto comunque in una zona residenziale, vicino al centro commerciale, eccetera, eccetera. Quello che però voglio, soffermarmi è su un punto ancora più importante, cioè che non è l'unico fatto che è avvenuto. Quindi si è parlato di sicurezza, e che Cesano è sicura, ma non mi sembra. E qui ho elencato un po' di fatti che sono avvenuti: accoltellamento in via Salvo d'Acquisto, aggressione al quartiere Tessera, altro accoltellamento al quartiere Giardino e in ultimo, chiaramente, che tutti sappiamo, il gravissimo episodio dell'intrusione di questo sconosciuto nella scuola, che è stato prontamente fermato dai carabinieri, che ringrazio anche qui perché l'ho fatto anche sui social. Allora, non voglio creare allarmismi, prima di tutto, anche se tutto questo mi preoccupa, perché penso alle famiglie, ai figli, ai ragazzi, ai bambini e anche agli anziani. Ma soprattutto non facciamo finta che non sia successo niente e che Cesano sia sicura. Io non ho e comunque non abbiamo ancora capito quali siano le reali politiche di questa amministrazione. Tantomeno credo che i cittadini lo sappiano e ne abbiano la percezione. Di certo sappiamo che Regione Lombardia ha dato al comune di Cesano Boscone, qui le elenco, 12.000 euro, quasi 13.000 euro per l'acquisto di motociclette della Polizia Municipale, 80.000 euro per la videosorveglianza del Parco Pertini, quasi 40.000 euro per gli attraversamenti pedonali anche con l'installazione della segnaletica verticale e orizzontale. Poi, a proposito di motociclette e sicurezza, voglio anche ricordare l'incidente mortale che c'è stato in via Isonzo, però questo parliamo di altra sicurezza. Io mi ricordo che era in via Sonzo, ma quello che mi chiedo è che cosa fa l'amministrazione. Per noi la sicurezza, per me e per noi la sicurezza è un capitolo molto importante ed è anche un punto fondamentale dell'azione amministrativa. Poi tengo anche a ringraziare, che sono anche qui presenti, la polizia locale e tutte le forze dell'ordine per il loro lavoro che svolgono quotidianamente, ma soprattutto per l'impegno che ci mettono nei confronti dei cittadini. Ma temiamo che questa amministrazione sottovaluti quanto sta accadendo, soprattutto nelle aree più periferiche. E poi volevo aggiungere un'altra cosa, che almeno prima, quando ho parlato l'assessore Pozza, ha parlato tanto di futuro, quindi sarà, farà, io spero che almeno nell'ambito di sicurezza si parli di presente. Grazie.